Sii benedetto, o Padre, tu che sei colui che ci dona ogni consolazione e ogni gioia, perché non ci lasci mai soli nei momenti della prova e della difficoltà. Soprattutto non ci hai lasciato solo, non ci hai lasciato soli nel momento in cui ci siamo trovati nelle tenebre del male, del peccato. Grazie perché, donandoci tuo Figlio, ci hai offerto e ci offri ogni giorno una speranza per riscattarci dal male, per vincere tutte le resistenze che troviamo dentro di noi nel fare il bene. Ti ringraziamo perché attraverso Gesù ci insegna ad attraversare il deserto con Lui. Signore Gesù, tu non ci hai risparmiato le difficoltà e le fatiche, ma ci hai invitato ad affrontarle. Ci hai detto di fare come te, di metterci dietro di te. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci insegni a trasformare i nostri deserti in giardino e ci insegni ad accogliere le nostre fatiche perché diventino gioia, le nostre croci perché diventino fecondità. Grazie perché ci doni lo Spirito Santo e invochiamo anche te, Spirito Santo, di entrare nel nostro cuore e di cambiarlo, di renderlo docile, aperto, gioioso, pieno di consolazione e di luce. Donaci di diventare testimoni di questa luce. E tu, Maria, che sei ricolma di Spirito Santo, insegnaci la strada che ci conduce all'abbandono totale, all'amore del Padre e del Figlio, attraverso il dono dello Spirito. Amen. Siamo arrivati al versetto 23 e arriveremo fino al 33, quindi in pratica finiamo il capitolo 11 dopo lunghe e tormentate vicende. Arriviamo alla fine del capitolo 11 e ho dato questo titolo: il vanto per le sofferenze apostoliche. Quindi abbiamo visto che Paolo aveva cominciato con abbiamo cominciato con la polemica contro i falsi apostoli, i falsi inviati, che lui ha chiamato addirittura messaggeri di Satanasso. Poi Paolo ha cominciato a parlare di vanto, dice: non è bello vantarsi, ma io lo faccio perché devo in qualche maniera farvi vedere che non sono da meno di quelli che si chiamano, che vogliono chiamarsi messaggeri di Dio, ma in realtà sono apostoli di Satana. E poi ha cominciato a porre un quesito, la domanda era: sono essi ebrei? Bene, lo sono anch'io. Stavolta c'è un secondo quesito che lui pone. Dice: sono ministri di Cristo? Addirittura in greco non ministro, cioè diaconos, come aveva accusato gli altri di essere diaconi tu Satanas, qui dice diaconoi tu Christou, diaconi di Cristo. Ecco, e risponde a questo quesito: sono ministri di Cristo. Come Paolo si interrompe un attimo, temendo di cedere, forse dice: qui sto cedendo all'orgoglio, quindi ha avuto un ripensamento, e poi quindi si accorge, fa un breve inciso e ripete che sa che il suo atteggiamento è folle, dice, ma eppure persevera, non dice: ma veramente sono un po' folle se dico questa cosa? No. Sì, è vero, dice, sono un po' folle, sono un po' fuori di melone se dico questo nei confronti dei suoi rivali, però dice: ma dato che sono insensato parlo. Ebbene, io sono più di loro. Ecco, visto che mi danno del pazzo, beh, mi comporto da pazzo e vi dico che io sono più diacono di Cristo di loro. Beh, cominciamo a leggere intanto il testo. Dice: sono ministri, sono servitori di Cristo? Dato che sono insensato, parlo io di più. Così in greco è. In greco è di più io. Molto più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, non nella prigionia, notate bene, è plurale, le prigionie, situazioni di prigionia, infinitamente di più nelle percosse. Proprio viene usato un modo di dire che è esasperante, poi vuol dire il massimo, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericoli mortali, cioè proprio in qualcosa che, che porta alla morte, i rischi che ti portano a morire. Poi adesso fa l'elenco. Dai giudei ricevetti per 5 volte 40 colpi meno 1. Per 3 volte sono stato battuto con le verghe. I romani che usavano le verghe. Era un modo, il primo elettroshock che veniva fatto ai condannati. Diciamo a bastonarlo gli passa, dopo il secondo erano altri, però. Una volta fui lapidato, per 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte nel profondo del mare, negli abissi, chiamato Batos, giù, batiscafo, no? Profondo del mare. Spesso in viaggio, tra i pericoli di fiumi, pericoli di malfattori, pericoli provenienti dalla mia gente, chi parla di genos, pericoli provenienti dai pagani, e qui viene usato un altro termine per dire i pagani, da una parte abbiamo il genus, dalla gente, dalla mia gente, ec genus, e dall'altra parte invece ex etzlon, i pagani vengono chiamati gli etnoi. E poi ci sono i pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli nel mare, pericoli tra i falsi fratelli, anche qui, nella fatica, nel travaglio. Il travaglio è l'angoscia, è proprio l'ansietà interna, non è soltanto il travaglio esterno, quindi il dover fuggire, scappare, eccetera. Spesso nelle veglie viene usato un termine per dire veglie che non è il verbo vegliare, si dice gregoreuo normalmente, chi veglia, chi fa la sentinella, la parola Gregorio vuol dire uno che fa la sentinella, uno che si chiama Gregorio vuol dire, ricordate che c'era anche il carosello, no, sono Gregorio il guardiano del pretorio, non era casuale, cioè chi l'aveva fatto sapeva bene che Gregorio vuol dire sentinella, quindi lui che fa il guardiano del pretorio, fa la guardia, non mi piace, c'ho 2 metri di torace, se vi ricordate questa, non so se vi ricordate i tempi di carosello, quando ero bambino, studiavo bene anche quello, vedete come me le ricordo ancora, e allora, mentre invece San Paolo non usa il verbo gregoreuo, usa il verbo abgrupneo, dove è curioso perché è il verbo che viene usato nel Vangelo per dire che i pastori vegliavano al gregge, cioè cosa facevano questi pastori? Perché vegliavano? Ma perché non perché ci sono i lupi, In Israele i lupi se li sognano, sono mica qui sulle Alpi, lì qui ci sono i lupi, allora no, c'erano i lupi, erano i loro fratelli che gli rubavano le pecore, un'altra cosa, sono questi i lupi da cui si guardavano, per cui dovevano dormire con gli occhi aperti. In effetti a Gripneo, tant'è vero, perché proprio i pastori, guardate che noi abbiamo proprio un'idea un po' idilliaca, noi pastori, l'Arcadia, i pastori erano veramente i veri disgraziati di turno allora. Gesù nasce in mezzo ai pastori perché erano gli ultimi della società di allora. Perché? Pensate cosa dicevano i rabbini. Dicevano che un pastore difficilmente può essere perdonato da Dio perché ne ha combinate talmente tante che non le ricorda neanche e non le può confessare. Quindi, perché? Nei tribunali non potevano deporre ed essere usati come testimoni perché erano notoriamente falsi. Quindi non potevano. Nel Tempio non potevano entrare perché erano immondi, sempre a contatto con i feti, con le pecore morte, soprattutto perché avevano rubato mansalda, rubavano le pecore dell'uno e dell'altro, quindi rubavano le pecore a vicenda. Quindi questi erano lì che facevano la guardia per non farsi rubare le pecore dei loro vicini. Allora ecco che agroipneo, agros vuol dire campo, ipneo vuol dire dormire, dormire nel campo. Uno che dorme nel campo vuol dire dorme con un occhio solo, appena c'è un rumore. Allora Paolo usa proprio il verbo agroipneo, cioè il verbo di chi dorme con un occhio solo perché non deve guardarsi alle spalle perché non sa bene cosa succede, se c'è qualcuno che arriva lì che ti stende del tutto con una bastonata perché devi dormire guardandoti bene, no? Ecco, poi allora siamo arrivati alle veglie. Ah, poi ancora, fame, nella fame, nella sete, spesso nei digiuni, nel freddo, nella nudità, senza parlare delle cose restanti, cioè questo è soltanto quello che vi dico, no? Ce ne sono ancora, dice Paolo, no? E qual è le cose restanti? Il mio assillo di ogni giorno, la preoccupazione per tutte le comunità, per tutte le ecclesie, tutte le chiese, che non sono, cioè adesso noi quando parliamo di chiese, ci viene in mente che so, adesso abbiamo, è chiaro, no? C'è il parroco, c'è, ora c'è il vescovo, poi c'è il parroco, no, allora, le ecclesie, proprio vuol dire le comunità, perché ekkaleo vuol dire radunare insieme delle persone, come la kaal della lingua ebraica, tra l'altro la radice è uguale, che era quella che poi viene chiamata in greco sinagoghe, che vuol dire riunione, dove ci si trova insieme, come la ecclesia, eccetera, non sono dei luoghi, come la sinagoga, erano piuttosto un modo di trovarsi, è un insieme di persone che si trova, ecco, la comunità, quindi l'assillo di ogni giorno, preoccupazione per tutte le comunità, per tutte le mie comunità. Ed ecco Paolo, chi è debole che anch'io non sia debole? Chi è scandalizzato che anch'io non ne arda? Qui parla proprio il verbo ardere, infuocarsi, non posso sopportare che i miei vengano, vedete qui come Paolo è preoccupato appunto della buona fama, non solo sua, ma anche della predicazione, perché dice se io non sono più credibile, buonanotte, quello che ho detto che cosa vale? Vale niente, no? Capite? Di solito il nemico non attacca mai la dottrina perché lui è debole, cioè attaccare nella dottrina sa che il nemico perde perché la dottrina è ben strutturata, la dottrina cristiana non viene, cioè salvo che ci sia qualche tontolone che va a scrivere dei libri contro Ratzinger e poi Ratzinger gli ha risposto puntualmente, ha fatto fare la figura dell'imbecille, dice guarda tu che sei scienziato, fai lo scienziato, vieni qui a insegnarmi come si fa teologia, e gli ha dato dell'asino senza dirglielo, però uno legge la risposta, gliela data, ben chiara, poi tra l'altro dargli dell'asino è ancora nobile, perché voi sapete che l'asino nella Bibbia è un animale molto buono, meglio del cavallo, sapete, no? Non siate come i cavalli, come il mulo, privi di intelligenza. Il cavallo e il mulo sono privi di intelligenza, si domano la loro fierezza con morso e briglia, se non a te non si avvicinano. Il cavallo non è un animale stupido, perché? Perché più lo batti più si sottomette, anche il mulo anche. L'asino no, più lo batti meno lui lavora. Per quello che l'asino è amato dalla Bibbia, l'asino è un animale sacro, tant'è vero che quando nasce l'asino, il figlio dell'asino lo puoi riscattare e sostituire con qualche altra cosa, mentre gli altri animali deve offrire il primogenito, quello dell'asino no. Non avete mai letto nella Bibbia, state attenti, leggete con attenzione la Bibbia, magari recitate i salmi, no? Non siate come i cavalli, come il mulo, privo di intelligenza, perché? Allora, no? Nella Bibbia il cavallo è un animale stupido, perché? Perché lo sottometti, perché lo domi, l'asino no, se lo vuoi domare devi usare le carezze, ecco perché è un bravo, ecco perché si avvicina all'uomo, ma con le carezze, con la bontà, l'asino se sei dolce con lui, lui ti viene dietro, come ti scodinza, ma se usi il bastone lui si imputta e comincia poi fa di quei ragli che ti fa spaventare, no? E quindi... E allora non è bello dire che uno è un asino, la Bibbia non avrebbe mai detto sei stupido come un cavallo, avrebbe detto non come un asino. Allora San Paolo va avanti e dice, mi vanterò, siamo le preoccupazioni per tutte le chiese, chi è debole che anch'io non lo sia, chi è scandalizzato che anch'io non ne arda. Se è necessario vantarsi, dice, se è necessario, perché dice non è che sono che io voglio vantarmi, è necessario perché per difendervi e per difendermi devo vantarmi, mi vanterò delle mie debolezze. Ecco qui, vedete che viene citato ancora una volta, no? Geremia, no? Vantarsi delle proprie debolezze. Il Dio e il Padre del Signore Gesù sa, Lui che è benedetto nei secoli, che non mentisco. A Damasco, il governatore del re Areta controllava la città dei Damasceni. Lui usa proprio il termine preciso, non dice governatore, dice nel testo greco non è proprio il termine governatore, ma storicamente era etnarca. E San Paolo cita, dice, l'etnarca del re Areta controllava la città dei Damasceni per catturarmi. E attraverso una finestra fui calato per il muro, in una cesta, e fuggì dalle sue mani. Esiste ancora questo pezzo di muro a Damasco. Se uno va in Siria, ci hanno costruito a ridosso una chiesa, e c'è la chiesa di San Paolo. Guarda caso, è uno dei monumenti, dove dice, ma proprio lì ci ha fatto il monumento con un cavallo. Ma no, San Paolo non è mai caduto da cavallo, ma... cioè, guardate, ci sono alcune cose su cui la gente è disposta a scommettere, che esistono nella Bibbia, e questo è il segno che la Bibbia viene poco letta. La prima cosa su cui sono disposto a scommettere è la mela di Eva, non esiste nessuna mela. La seconda cosa su cui sono disposto a scommettere qualunque cosa è la pazienza di Giobbe. Due capitoli di pazienza, ma 42 di bestemmie, quindi 40, quindi non assolutamente vuol dire che uno si è fermato al secondo capitolo e è andato oltre, perché Giobbe è impazientissimo. Quindi poi la terza cosa su cui sono disposti a scommettere è il cavallo di San Paolo, caduto da cavallo. Andate a leggere, non c'è nessun cavallo, cade a terra e basta. Ma stava camminando, stava facendo, erano in c'erano queste questi viaggi che si facevano non a cavallo, ma si facevano a piedi, a tappe forzate, arrivavano, quindi lui, il Signore lo ha atterrato, nel senso che l'ha buttato giù, perché la sua baldanza si credeva chissà chi, e tutti l'hanno travestito da soldato romano, lui che era ebreo, col tanto di elmo e di spada magari, buttato in terra, e poi il cavallo che fa, capite? Ma non rimane nel senso un cavallo, comunque sia. E la quarta cosa su cui sono disposti a giocarsi tutti, e tutto, e su questo potete scommettere, le dita di Tommaso nelle piaghe di Gesù. Le ha messe o non le ha messe le dita nelle piaghe? No. Dice, Gesù dice, vieni e metti qua le tue dita, tocca le mie piaghe, e dice, sì, credente. Allora Tommaso si inginocchiò e disse, mio Signore, mio Dio. Non dice, allora Tommaso allungò la mano, la mise dentro, ciu, ciu, ciu. No, non c'è questa roba qui. Ma no, l'hanno rappresentato nelle immaginette. Caravaggio addirittura ne ha due. Uno addirittura c'è Tommaso con gli occhiali per guardare bene. Quindi, per dire. Ma sono quelle cose che nascono da uno lo tramanda all'altro e tutti copiano, ma tutti i cavalli, guardate, quanti dipinti ce ne sono di San Paolo caduto a cavallo, ma e poi soprattutto lì dove è accaduto, proprio tac, c'è un monumento con San Paolo che cade da cavallo, dico anche qui, guarda. E quindi vuol dire che a furia di ripetere le cose uno crede che diventino vere, no? Ecco, comunque eravamo lì. E poi dice ancora che lì appunto controllava la città dei Damasceni per catturarmi, e attraverso una finestra fui calato dal muro in una cesta e fuggì dalle sue mani. E riprendiamo dunque il nostro percorso, adesso dopo aver letto il testo, se per quanto riguarda i privilegi ricevuti per nascita, abbiamo visto, no? Paolo dice sono ebreo, riconoscere semplicemente di essere sullo stesso piano dei suoi oppositori, dice no, sono ebrei, va bene, guardate, io sono ebreo, anch'io come loro. Per quanto concerne invece la sua dignità di diaconos, di servitore di Cristo, abbiamo visto, di ministro di Cristo, tiene a dimostrarsi ben superiore a loro, cioè è come se San Paolo qui dicesse, bene, io vi ho fatto l'elenco di tutte le cose che ho subito, fatemi anche voi il vostro, Voi potete dire, abbiamo preso i soldi da quelli di Corinto, abbiamo imbrogliato quelli della Galazia, siamo andati a mettere disunione nelle chiese di Antiochia, abbiamo creato problemi alla chiesa di Gerusalemme. Certo, loro potevano fare tutto questo elenco, ma non certamente l'elenco di uno che gioca la pelle. Ecco, per quello che San Paolo dice, guardate, sull'essere ebrei probabilmente siamo pari, vi faccio vedere che siamo, ma qui voi non potete neanche portarmi dietro le ciabatte, non ce la fate neanche. E quindi cosa fa Paolo? Comincia a elencare tutta una serie di contrarietà che lui ha affrontato per annunziare la buona notizia. Intanto le persecuzioni, versetto 24-25, poi pericoli nei viaggi, versetto 26, poi difficoltà di vario tipo, mette tutte insieme, 27, poi preoccupazioni per le comunità cristiane da lui fondate e visitate. Pensate, se leggete gli Atti degli Apostoli, quanto ha viaggiato Paolo. Allora non c'erano mica né il treno né altro, a piedi si andava, non è che andava in giro a cavallo, ci volevano i soldi per i cavalli, e quindi lì spesso anche i soldi per andare in mare, e non è che il mare fosse molto sereno, altro che la Concordia, lì c'erano dei pericoli molto gravi. E quindi, e poi la sua debolezza, i versetti 29-31, dice la mia debolezza, e infine la sua fuga di Damasco, quindi presenta 5 elementi. In particolare Paolo ricorda che per 5 volte i giudei gli hanno inflitto i 39 colpi, ricordate, si dice 40-1, perché? Perché la legge prescriveva che un giudeo non doveva essere punito al di sopra dei 40 colpi. Ma allora sapete che loro erano molto, molto ligi. Allora, come faccio a essere sicuro che mi hanno dato appena 40 e non 41? Allora dicevano, dagliene uno in meno. Allora gli davano 39, quindi a 39 si fermavano, così non potremmo essere accusati da Dio di aver dato un colpo in più. Noi abbiamo tentato almeno di dargliene uno in meno. Quindi i famosi 40 colpi meno uno, ma il meno uno è proprio per questo. E poi dice ancora, per 3 volte è stato battuto secondo il sistema romano, anche qui versetto 25, sistema romano, ve l'ho detto, era, cioè prima del processo, per ammorbidire l'accusato gli davano, ma lì non contavano quanti erano, lì con le berghe il console decideva ad libitum, si chiamava cedere virgis, cioè cedere vuol dire abbattere qualcuno con bastonate, questo era in effetti, ricordate che i consoli venivano rappresentati con i fasci littori, ricordate i famosi fasci littori dei fascisti, che non c'entrano niente, cioè i fasci littori sono proprio, da dove sono gli archi romani si vede che i littori erano i primi, come dire, le guardie, sentinelle, quelli che erano addetti al servizio dei consoli, e il console dava l'ordine di che uno venisse battuto. Allora c'erano questi fasci legati con in mezzo una scure, allora prima battuto e poi alla fine, se veniva condannato a morte, la scure traeva la testa, quindi perché per i romani c'era la decapitazione. In effetti San Paolo poi è stato decapitato, era cittadino romano, a differenza di Pietro che viene crocifisso con la testa in giù, cioè lui stesso sceglie la testa in giù perché dice non sono degno, io ho tradito il mio maestro, non sono degno di morire come lui. E allora era proprio un segno della giustizia romana, quella di essere battuto con le verghe. E poi nella foga del vanto San Paolo non si ferma neanche a precisare dove questo è avvenuto, perché noi saremmo interessati a sapere da dove, quando è avvenuto, quante volte, no? Ma secondo gli Atti degli Apostoli, che noi abbiamo letto a suo tempo, e se potete andare a sentire poi tutte le registrazioni, se avete la pazienza di Giobbe, anche lì, no, l'impazienza di Giobbe, no, non si può neanche dire questo, allora potete andare a sentirli in MP3, che sono sul sito, tutte le registrazioni degli Atti degli Apostoli. Comunque il capitolo 16, versetto 22, si dice che, almeno qui lo sappiamo, siccome è stato battuto dai romani, che a Filippi è stato battuto con le verghe, almeno questo lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, una volta, poi delle altre non lo sappiamo, però sicuro degli Atti degli Apostoli cioè, viene ricordato. E poi sappiamo anche che subì la lapidazione, e questo lo sappiamo, probabilmente Paolo sta parlando di quello che è successo a Iconio, e qui siamo al capitolo 14, versetto 19 degli Atti degli Apostoli, quando viene, lo portano fuori dalla città, scoppia la rivolta, lo lapidano, credono che sia morto, se ne vanno, i suoi discepoli vanno là, lo prendono, lo tirano fuori dal mucchio di sassi ed era vivo, cioè, miracoloso, perché cioè, dalla lapidazione non è che vieni fuori vivo, se ti hanno lasciato lì vuol dire che ti credevano morto, o lui ha fatto finta di essere morto, siamo di fronte a un miracolo, però anche perché i sassi sono duri, non è che siano fatti di gomma piuma, e quindi se te ne arriva uno al posto giusto sei finito. Ecco, e lì questo sappiamo che avvenne a Iconio, però non sono meglio determinabili e rimangono anche così le altre allusioni alle numerose disavventure per mare, per terra e le altre difficoltà di vario tipo. L'accenno alla fame trova una conferma in Filippesi 4, cioè San Paolo in Filippesi 4 lo dice, a tutto e per tutto sono stato iniziato, ad essere sazio e ad aver fame, quindi scrivendo ai Filippesi ritorna la storia della fame, cioè per dire, mi mancavano perfino i soldi di comprare un panino, insomma. E non potevo neanche elemosinarlo perché mi volevano talmente male che mi lasciavo piuttosto morire di fame. Paolo ricorda poi la sua costante preoccupazione per le varie comunità cristiane, versetto 28. Al loro interno Paolo ha sempre avuto una particolare attenzione per i più deboli, soprattutto coloro che erano deboli nel corpo, ma anche nello spirito. Ricordate tutta la questione che lui stesso parla nella prima lettera ai Corinzi, se vi ricordate, capitolo 9, versetti 22 e 23, vi leggo questi due versetti, divenni, è lui che parla, divenni debole con i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni modo alcuni. Tutto poi io faccio a motivo della buona notizia, Vangelo, no? Cioè perché voglio essere io una buona notizia, far vedere che questa buona notizia è credibile, per diventarne partecipe con loro. Cioè io vorrei a tal punto che gli altri partecipino di questa buona notizia, perché anche, e quindi faccio di tutto purché loro possano essere con me, partecipare a questa gioia di Cristo. Poi ricordate che anche qui, no, dice, chi è scandalizzato che anch'io non ne sia, non arda, e poi aggiunge qui, e ribadisce poi la sua preoccupazione, quella che lui ha già espresso, l'abbiamo letto il capitolo 6, sempre la seconda lettera ai Corinzi, la sua preoccupazione che lui ha per le chiese, e resta coerente con le direttive pastorali che lui stesso ha dato alla chiesa di Corinto per risolvere la questione delle carni offerte agli idoli. Cioè quando Paolo dice, io piuttosto divento vegetariano piuttosto che scandalizzare un solo dei miei fratelli. Cioè Paolo che dice, mi tiro indietro, purché tutti siano edificati, non voglio dare a nessuno motivo di scandalo. Cioè che l'altro, scandalo in greco vuol dire ostacolo, no? Cioè io non voglio creare ostacoli, è un sasso, lo scandalon è il sasso che io metto su una persona che fa fatica a camminare perché lui possa inciampare e cadere, ecco lo scandalon è questo, ecco, e allora quando io faccio qualcosa che a uno debole provoca la possibilità di cadere, in quel momento io sono anche un vigliacco, ecco lo scandalon è sempre qualcosa di subdolo, quindi di diabolico. E rilievo che qui ribadisce allora la sua preoccupazione per le comunità, le sue preoccupazioni pastorali. E del resto la questione poi sarà ripresa, questa questione dell'attenzione ai deboli e agli ultimi in Romani 14, in cui San Paolo ribadirà lo stesso principio, il principio di tutto è la carità, secondo cui non è evangelico scandalizzare i cristiani più deboli. In fondo San Paolo non fa se non riprendere ciò che dice Gesù. Chi scandalizza uno di questi piccoli, che piccoli vuol dire non sono i bambini, sono i deboli nella fede, sono i fragili, ebbene è meglio per lui che gli si metta al collo una macina d'asino e venga buttato nel mare. Cioè, per dire, è meglio che muoia lui piuttosto che far morire gli altri. Cioè, questo non è che Gesù stia ipotizzando la bontà del suicidio, no, non sta parlando di questo. Sta semplicemente dicendo che piuttosto che far morire gli altri è meglio che ci vai di mezzo tu, cioè devi essere disposto a morire tu, piuttosto che uno fragile possa invece cadere. Ecco, questa attenzione minima anche ai piccoli. Infine Paolo rievoca un'altra disavventura, di cui probabilmente si stava dimenticando. È come se San Paolo, voi sapete, quando uno la lettera veniva dettata, no? Ha finito di raccontare tutta la notte, dice ne ho ancora una, quella di Damasco, e lì, infatti, se voi guardate avete visto che viene aggiunta quasi una specie di postilla, no? Dopo aver raccontato tutto, guardate lì a Damasco mi è successo anche questo. E qui una notte era scappato da Damasco e facendosi calare in una cesta dalle mura della città, questo lo sappiamo anche dagli Atti degli Apostoli. Con questo stratagemma era riuscito a non farsi arrestare dalle guardie del governatore del re Areta IV. Noi sappiamo, queste sono notizie che noi abbiamo dalla storia, sappiamo che il governatore si chiamava proprio appunto come Paolo lo chiama qui. E lo troviamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 9, 24-25, c'è proprio la stessa scena che viene narrata qui. Vedete che la Bibbia si legge con la Bibbia, no? Il Nuovo Testamento, cioè se gli apostoli erano degli imbroglioni matricolati, qui devono essere stati molto, molto d'accordo gli uni con gli altri, perché sennò uno sbugiardava l'altro, invece era il Vangelo, e tutto il Nuovo Testamento non fa una grinza. E sappiamo anche che il re Areta era il re dei Nabatei. Qualcuno ha fatto qualche viaggio in... Ecco... La famosa sì, lì c'era proprio la città dei Nabatei, no? E il re Areta IV era appunto il re dei Nabatei, e dal 34 d.C. Areta, questo Areta IV, con il benestare di Caligola, altra buona lana, sapete Caligola non è il suo nome, lui si chiamava Claudio, e Caligola è il soprannome che gli davano, perché lui portava degli stivali bassi, vuol dire stivaletto, Caligula, che aveva messo a Damasco questo tale, Areta aveva, che era re dei Nabatei, aveva messo a Damasco uno sceicco suo vassallo, che era appunto cosiddetto etnarca. Bene ricordato qui con precisione, è proprio etnarca, e appunto Caligola l'aveva nominato come etnarca, non come re, perché è diverso. Dunque la fuga notturna di Paolo deve essere collocata, sappiamo già, fra gli anni dal 34 al 39, perché molto semplice, perché era l'epoca in cui ha governato Areta IV, e era l'epoca in cui ha governato Caligola. Dopodiché, dopo Caligola arriva Claudio, che ha governato per poco, poi arriva Nerone, eccetera, eccetera, avanti. Comunque sia, si tratta di un fatto piuttosto ridicolo, della vita di San Paolo, che poteva essere letto in maniera malevola, come una vigliaccheria. Quindi Paolo non si tira neanche indietro di fronte a questo fatto, poteva benissimo tacere, non dice niente, perché dice che brutta figura uno che scappa di notte in una cesta calandosi giù dalle mura, e dice no, guardate, cioè in fondo San Paolo sta dicendo che chi si mette dietro a Gesù, cioè perché Paolo racconta tutto questo? Perché sta dicendo che chi si mette dietro a Gesù non sceglie i primi posti, ma sceglie le umiliazioni, e tutte queste botte che lui si è preso sono umiliazioni, sono ingiustizie, sono violenze. Cioè, mentre i suoi detrattori parlano di un Dio che trionfa, di un Dio che vince, di un Dio che uccide i suoi nemici, che annienta, dice no, questo non è il nostro Dio. Il nostro Dio è il Dio degli ultimi. è il Dio che viene crocifisso, è il Dio che dà la vita, e io sono in questa linea, perché con tutte le botte che mi sono preso, se non sono stato crocifisso io con Cristo, chi lo è stato? Capite qual è, perché San Paolo? Cioè adesso che cominciamo a capire di più che cos'è questo vantarsi di Paolo, è il vantarsi delle piaghe di Cristo. Quando lui parlerà poi ai Galati, dirà: nessuno mi importuni, perché io porto su di me le stigmate di Cristo. Che non è perché Paolo era stigmatizzato, no? Le stigmate di Cristo sono i segni della passione di Cristo, cioè le botte, che, cioè l'amore di Cristo che arriva fino al dono totale di sé. Quindi si capisce. E per di più, quindi, i suoi nemici, i suoi avversari, probabilmente potevano anche non conoscere questa vicenda. È come dargli in mano il bastone per colpirlo, no? E lui no, senza tranquillità, con tranquillità lo dice, anche questa cosa di Damasco. Eppure Paolo, appena se ne ricorda, ci tiene ad aggiungerla per allungare la serie consistente dei motivi di debolezza e di umiliazione. E quindi facendo così aumenta paradossalmente le possibilità di mostrarsi superiore ai suoi nemici. Cioè, voi vi credete grandi perché tutto va bene, ebbene sappiate che la mia grandezza è che tutto va male. La mia grandezza è che ho preso tante botte, ecco la mia grandezza. Voi vi chiamate apostoli, adesso vi faccio capire cosa vuol dire essere apostolo. L'apostolo di Cristo non è quello che schiva tutti i guai, ma è colui che li trova tutti e li prende. In fondo è precisamente questo lo scopo per cui Paolo si dilunga in questi ricordi. Visto che la logica paradossale di Dio è quella di manifestarsi nella debolezza, ricordate, l'abbiamo visto qui, queste difficoltà e questi patimenti diventano per San Paolo un motivo di vanto. Se Dio si manifesta nella debolezza, chi è più debole di me? Guarda come sono ridotto. Perciò giunge a vantarsi proprio delle sue debolezze. Ecco qui, chi è debole che io non sia debole? Se è necessario vantarsi, mi vanterò delle mie debolezze. E capite che in questo modo Paolo legittima se stesso, prendendo le accuse altrui che riguardano i suoi limiti e trasformandole invece in punti a favore. Questi dovevano essere punti contro di lui e Paolo li ribalta, cioè, vedete, tutto questo dimostra che io sono nella linea di Cristo. Ricordate che l'ultima beatitudine, le 8 beatitudini di Matteo, ce n'è una in più, la nona: beati voi quando vi perseguiteranno, quando vi rinchiuderanno in carcere, eccetera, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Ecco la gioia di Paolo, ecco il vanto di Paolo, il vanto delle sue povertà, delle sue debolezze. E i suoi rivali quindi dovrebbero svergognarsi di fronte a questa situazione. Ebbene, Paolo lascia intendere che quegli stessi limiti che gli vengono rinfacciati sono solo un modo paradossale attraverso cui si manifesta la potenza di Dio, perché Dio è così. Dio si manifesta attraverso i nostri limiti. Più sono povero, più sono con Dio. Più sono ultimo, più sono dalla sua parte. Il Vangelo di domani, domani troveremo questo Vangelo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Questo è lo stile di Dio. Dio sceglie gli ultimi, Dio sceglie ciò che è disprezzato. La fragilità del vaso di argilla, ricordate, capitolo 4, versetto 7, no? Famoso vaso d'argilla, che io vi ho detto, guardate che non è proprio il vaso da fiori, ma è un altro vaso, quello che veniva usato, l'urinari, ecco, in dialetto milanese, ecco, questo vaso d'argilla per dire, noi siamo dei vasi spregevoli, ma Dio ha scelto ciò che è spregevole. Cioè nessuno di noi scriverebbe una roba del genere di sé. Paolo, vedete che è così umile che dice anche questo, no? E quindi questa fragilità è abilmente utilizzata da Paolo come prova della sua superiorità sugli avversari, perché proprio la debolezza umana è in grado di lasciar trasparire la forza di Dio. Sono capaci tutti di costruire con pietre buone, ma ricordate il Salmo 117, la specialità di Dio è quella di costruire con pietre di scarto. Pietre buone, sono fatti tutti. Poi costruire una cattedrale con le pietre di scarto, vedrai? Ma Dio fa così, Dio sceglie le pietre di scarto. Capite che bello, eh? Leggere queste pagine, queste parole ci danno pace, ci danno consolazione e certo ci mettono di fronte a noi stessi. Boh, io che sono prete da 42 anni, da pochi giorni, dico mamma mia, dopo 42 anni non sono ancora arrivato lì, eh? E Paolo dopo meno di 20 anni che è apostolo, perché qui mettete in conto che siamo intorno agli anni 50, 52, Paolo ha cominciato intorno al 40 la sua missione e finirà poi nel 65-66 martire, quindi non è tanto, e deve essere morto intorno ai 60 anni, perché era nato all'inizio, grosso modo era qualche anno dopo Cristo, 5-6, probabilmente aveva l'età di Gesù, e poi è stato ucciso nel 66 a Roma, quindi da 6 a 66 sono 60 anni, quindi i 60 anni, e allora uno si domanda, io mi domando, dico Signore, mamma mia, quando uno si consegna a te, quante cose belle tu fai, quando uno ha il coraggio di affidarsi al tuo amore, certamente può cambiare tutto, eh? Tu sei capace di ribaltare le cose e trasformare appunto i nostri deserti in un giardino, le nostre povertà le fai diventare grazia, luce, sapienza, è la sapienza di Dio. È la sapienza di Dio che abbassa i potenti, innalza gli umili. È la sapienza del Magnificat, è la sapienza di Maria. Ecco, vogliamo, vabbè, mentre preghiamo, anche qui sempre la domanda di Ignazio, che cosa desidero e voglio? Signore, io ti chiedo e desidero e voglio mettermi in questa linea di povertà, riconoscere che le mie debolezze sono il luogo dove tu operi per costruire un mondo nuovo. Non so se noi ci crediamo, eh? Là dove io avrei qualcosa da nascondere, proprio queste cose che io volentieri nasconderei, in realtà sono quelle cose che tu usi per costruire. Io avrei vergogna a dire certe cose, ma tu non hai paura, perché tu hai trasformato tutto questo in pepite d'oro, capite? Tu è capace di entrare dentro nel nostro fango e tirar fuori da questo fango qualcosa di incredibile, di bello. E questo è lo stile di Dio, è lo stile di uno che è amore, Dio è amore.